La parola che meditiamo oggi nella lezione ci suggerisce di considerare l'Eucaristia come la venuta di Dio in Gesù nella nostra comunità, nella nostra assemblea, nel suo tempio, nel suo luogo, fino a che Egli verrà alla fine. Consideriamo la grandezza, la profondità di questo incontro in cui non siamo noi che andiamo a Lui, ma è Lui che viene a noi.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 5, versetti 2-10. Salomone allora convocò in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi tribù, i principi dei casati degli Israeliti, per far salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re tutti gli Israeliti nel settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i Leviti sollevarono l'arca e fecero salire l'arca con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti Leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele convenuta presso di lui immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dall'arca di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Vi è rimasta fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che vi aveva posto Mosè sull'Oreb, dove il Signore concluse l'alleanza con gli Israeliti quando uscirono dall'Egitto. Parola di Dio.
Ecco, vediamo insieme questo brano che fino al versetto 10, al testo di oggi, riproduce pari pari, quasi in modo quasi esatto, il racconto del Libro dei Re. Questo evento della dedicazione del Tempio è considerato come l'evento più grande di tutta la storia di Israele, di tutti i tempi. Ora, c'è solo un altro evento simile, che è il Sinai, perché Dio si manifestò a tutto Israele, come vedremo andando avanti. Ecco, introducevo solo con questa notazione, si potrà poi riprendere quali sono gli grandi eventi, e questo dobbiamo considerare che, come anche il cronista lo considera e lo descrive, è giustificato da questa convinzione che Dio si manifestò a tutto Israele come al Sinai.
Proprio ieri sera ai Vespri abbiamo cantato il Salmo 68, 68-67, che ha a proposito del Sinai, ha proprio un versetto che dice: il Signore viene dal Sinai nel santuario. E poi c'è un'altra traduzione possibile che dice: il Sinai è nel santuario. Quindi è proprio il prolungamento del Sinai, quello che avviene nel santuario.
È anche significativo che questo trasporto dell'arca avviene proprio in una grande festa, la festa delle capanne, quella del settimo mese, la festa delle capanne, almeno.
Non so.
Sì, è la festa delle. E quindi mi sembra molto significativa una festa di grande gioia, di grande luce, l'abbiamo vista quando abbiamo fatto l'esodo, il Deuteronomio, quindi una festa di luce, una festa di gioia, quindi va molto bene, mi sembra che sia molto significativo, oltre che appunto il Sinai, ma anche il ricordo del deserto, la festa delle capanne aveva proprio questo significato di ricordare, ecco, tutto il passato, il travaglio del deserto, anche la gioia, e quindi qui mi pare che si completi benissimo, ecco, questa vicenda di Israele, una festa di luce, una festa di acqua, così. E poi mi ha fatto molta impressione questa notazione delle stanghe che escono, dice, e ci sono fino a oggi, sia il libro dei re, e sia le cronache. Tra tutte le altre cose, questa cosa sembra così insignificante, invece dice, queste stanghe che sporgono ci sono fino ad oggi. Ho letto che probabilmente tra tutte le cose che hanno portato via, che addirittura anche l'arca, queste stanghe sono fino ad oggi, fino al giorno in cui il cronista nel periodo post-esilico l'avevano trovate, non so, per dire una testimonianza di un qualcosa che comunque, anche una piccolissima cosa, è rimasta, le stanghe che ci sono fino ad oggi, fino al tempo in cui il cronista ha parlato, non so che cosa, però insomma, se è scritto significa che ha un significato, e poi è sottolineato ci sono fino ad oggi. Ha detto che addirittura l'arca è stata portata via, trascinata, bruciata, estratto l'oro con cui era rivestita, quindi queste stanghe.
Ecco, dopo tutti i verbi espressi nei capitoli precedenti di ciò che fece Salomone, qui si dice invece che Salomone convocò. E questa parola è molto importante, qui il greco appunto, chiamando questi capi, questi anziani, fa sì che questo popolo convocato diventi una realtà nella quale si conferma il dialogo fra Dio e il suo popolo. Quindi non è semplicemente di radunare, ma è di qualificare sotto il comando del re, e che questo popolo, con i loro ordini di anzianità e di importanza, si radunano e diventa così appunto un'assemblea santa, un'assemblea predisposta a compiere un atto che tutte le altre cose precedenti erano cose palpabili, qui invece sono creature viventi che obbediscono a una chiamata del re per fare un trasporto, non poiché fosse, ma questo trasporto deve essere visto, deve essere partecipato e sostenuto non soltanto dal re ma dal suo popolo con lui, e per questa convocazione vengono immolate queste vittime. Quindi è un'adunanza convocata per udire, obbedire la parola del Signore, quasi che fossero anch'essi come dei vasi sacri, e in questo atto ciò che acquista un'importanza è offrire sacrifici.
Ma dico alcune cose proprio ovvie, perché io ho riguardato un po' così la storia dell'arca a partire da Esodo 25, quando viene costruita. E vengono date le misure, era un cofano di 1,30 m per largo 60 centimetri, alto 60 centimetri, e sopra c'era il propiziatorio e sopra c'erano i cherubini, però evidentemente a questo punto era semplicemente questo cofano senza i cherubini originali, perché li costruisce, li fa fondere Salomone. E poi l'arca, sappiamo che accompagna ovviamente Israele nel deserto, e al Giordano è l'arca che apre l'acqua, i sacerdoti si fermano con l'arca in mezzo al Giordano, il Giordano si apre e Israele può passare. Poi c'è tutta la storia dell'arca nel primo libro di Samuele, che sarebbe molto interessante, c'è la cattura dell'arca da parte degli Israeli, dei Filistei, e poi tutto quello che l'arca, i fastidi vari che l'arca produce in mezzo al campo dei Filistei, e quindi la restituzione dell'arca. L'arca è la presenza di Dio, quindi è Dio in mezzo al suo popolo, che subisce appunto vicissitudini. È molto bello perché è questa presenza di Dio che si sottopone a un po', che porta il peccato del popolo e quindi subisce queste varie vicissitudini proprio perché si carica di volta in volta delle iniquità del suo popolo. E fa molta impressione seguirne tutte le vicende.
Ma forse è più che altro una suggestione, ma mi sembrava che questa assemblea convocata per far salire l'arca in realtà tiene l'arca quasi con lo sguardo, perché chi poteva toccare erano soltanto i leviti, agli altri non era assolutamente permesso. Quindi c'è questo sostegno con lo sguardo.
Già. Bisogna che concludiamo oggi. Allora, volevo sottolineare il fatto che in Esodo capitolo 25, versetto 8, c'è il comando di Dio: mi costruirete un tempio. Così legge il testo, Mikdash. Però poi Israele non costruisce un tempio, perché non è nelle condizioni di costruire un tempio, e costruisce una tenda, Mishkan. Però a questo punto costruisce un Mikdash, un tempio. Insomma, la Torah vede già comandato da Dio a Mosè quello che qui fa Salomone. Salomone non è una innovazione, ma è la conclusione di un cammino in cui il Signore ha trovato il suo posto, come dice qui al versetto, in modo molto solenne possiamo vedere che c'è un'insistenza nel testo, in particolare il versetto 7, portarono i sacerdoti l'arca, detta proprio con tutta, in modo esteso, l'arca dell'alleanza del Signore nel suo luogo. Poi spiega il luogo nel dvir della, non so come viene tradotto in italiano, ecco, il dvir è nell'intimo della casa, nel santo dei santi, sotto le ali dei cherubini. Questo è il luogo secondo tutta la tradizione. Poi, come è detto anche precedentemente nel primo libro delle cronache, è il luogo dove c'è anche la pietra di fondazione, questo non c'è nella Bibbia, nella tradizione. Eben Ashtia è la pietra di fondazione del mondo intero, è lì, è la pietra identificata anche oggi che si vede dentro la moschea, non dell'Aqsa, la moschea della roccia, il luogo del sacrificio di Isacco, eccetera. Comunque, insomma, è così sacro questo luogo, così centrale diventa il luogo in cui risiede Dio. E è interessante allora l'osservazione del versetto 10, l'insistenza del versetto 10, molto singolare. C'era solo dentro l'arca che è così, perché l'arca è così santa? Cosa c'è dentro l'arca? Solo le tavole della legge, le 10 parole. Veramente tutta la tradizione dice che c'erano altre cose dentro o attorno, però l'insistenza del cronista è che c'erano solo le tavole, quindi il centro, il luogo della presenza di Dio dentro a Israele sono le tavole delle 10 parole, dove non ci sono solo i comandamenti, ma c'è anzitutto l'autopresentazione di Dio: sono il Signore vostro Dio.